Bentornati e bentornate a Macerie su Macerie. Ricordiamo subito i numeri di telefono per mettervi in contatto con questa puntata un po' particolare. Infatti non sarò sola qui ai microfoni di Radio Blackout, ma abbiamo qui con noi un ospite che ci racconterà le vicissitudini legate al fatto di avere un proprio caro rinchiuso all'interno del carcere in questo periodo di Covid alle Vallette. Poi ci sarà una Margherita qui a darmi una mano per questa trasmissione un po' particolare.
E buonasera e benvenuta alla nostra ospite, grazie anche a Fra che ha deciso di invitarmi per questa puntata di Macerie su Macerie, ma dicevamo, ricordiamo i contatti.
Sì, da 011 249 5669, poi anche il numero di telefono per mandarci qualsiasi tipo di messaggini, sperando che arrivino anche magari delle dediche, qualcosa che è inerente appunto al tema di oggi, cioè il carcere in questo periodo di Covid, le persone rinchiuse al suo interno. E il numero è sempre il 346-6673-263 per qualsiasi tipo di messaggio in qualsiasi tipo di piattaforma, e poi naturalmente il sito www.radioblackout.org. Già la settimana scorsa ho fatto appunto questa presentazione riguardo a quello che sta avvenendo nelle carceri italiane in questo periodo pandemico della seconda ondata, dopo che nella prima abbiamo visto ripetersi le rivolte un po' in tutte le carceri italiane. Naturalmente non è migliorata la situazione, andiamo a vedere, proprio a sentire, anzi con la voce viva delle persone che hanno a che fare col carcere, che cosa significa avere un parente, un caro, un marito, un figlio all'interno del carcere durante la pandemia di coronavirus. Abbiamo anche un aggiornamento, giusto Marghe?
Sì, certo, si è parlato nella settimana scorsa dell'esposto che 5 degli detenuti del carcere di Modena durante le rivolte di marzo hanno deciso di scrivere e di pubblicare, far uscire quindi, riguardo appunto i 14 morti del 9 marzo scorso. L'esposto denunciava infatti che, nonostante i media mainstream abbiano presentato queste morti come come dire, delle sorte di suicidi, quindi che le 14 persone in questione siano morte di overdose perché durante la rivolta hanno avuto accesso all'infermeria, ciò che dicono queste 5 persone con grande coraggio è ovviamente molto diverso, e quindi la settimana scorsa sono stati rispostati a Modena, da cui erano stati trasferiti appunto in seguito alle rivolte. Quindi andiamo a leggervi le notizie. A quanto si era saputo, gli interrogatori a queste 5 persone dovevano essere oggi, invece sono stati anticipati ai giorni scorsi. Con certezza sappiamo di un trasferimento, ma dal carcere di Modena non stanno dando informazioni precise sulla destinazione. Gli interrogatori sono stati fatti anche agli altri 4, ma nessuno sa se li abbiano già trasferiti o se siano ancora lì. Intanto, dalle telefonate è stato riportato che dopo l'invio massiccio di lettere e email e dopo le visite di avvocati, le condizioni in cui li tengono sono migliorate. Quindi anche da parte dei familiari c'è sollecitazione a continuare a scrivere e portare solidarietà quando si saprà dove sono stati mandati, e questo è tutto per ora.
Far uscire quindi la voce di chi è dentro e cercare di capire quali sono le condizioni. Bene, chiediamo direttamente alla nostra ospite, che purtroppo ha avuto a che fare con il muro di silenzio del carcere, che non fa capire che cosa avviene alle persone dentro, neanche quando contraggono il coronavirus. Ci puoi raccontare un po' come hai scoperto che tuo marito aveva il coronavirus?
Allora, buonasera a tutti. Niente, io ho scoperto che mio marito era positivo grazie a un amico, che non posso fare il nome, giustamente mi ha telefonato dicendomi: Roberta, guarda che, perché io aspettavo la videochiamata, mi fa: guarda che tuo marito non ti può chiamare perché è positivo. E lì giustamente, essendo la moglie, preoccupazione tantissima, perché sapevo che non stava bene. Allora mi sono fatta mille problemi, sono stata male quasi tutta la notte. Io mi chiedo solo una cosa: per quale motivo, se un mio marito, essendo positivo, non sono stata avvertita neanche dalle guardie, nel senso, io ho prenotato tutte le videochiamate dal 24 novembre fino al 1 dicembre, io non avevo più notizie di mio marito. Io ho pensato il peggio, nel senso, è successo qualcosa o l'hanno trasferito. Poi ovviamente hanno bloccato i cavoli di colloqui e giustamente notizie non si sanno. Poi niente, il primo di dicembre sono riuscita, mio marito mi ha chiamato, però purtroppo era nella sua cella, isolamento, solo, e non stava bene perché aveva ancora la febbre. E io giustamente l'ho visto un po' giù di morale, io ho cominciato a piangere, lui giustamente mi ha detto: non piangere, non è niente di grave, però sai, per lui lo so che lo fa per tirarmi su, però so io quello come sto vivendo fuori la situazione che è dentro, la paura è tanta, perché comunque sento che ci sono casi di Covid, pazienti, persone che non ce l'hanno fatta, che non sono riusciti a arrivare in tempo in ospedale perché non sono curati, non sono guardati. Io mi auguro solo che riaprano i colloqui, perché noi vogliamo vedere i nostri cari. Io parlo per me perché io sono la moglie, e non è un Natale felicissimo, perché con questa situazione che stiamo vivendo tutti noi insieme da fuori, e soprattutto loro che sono dentro, che non vedono famiglie, non vedono i figli, non vedono mogli, mariti, i parenti, stanno più male di noi, e questo non vogliamo che succeda più.
No, hai perfettamente ragione, anche a fronte del fatto che l'amministrazione carceraria naturalmente va avanti in base ai decreti, gli ultimi che ci sono stati, che di fatto hanno sospeso, come dicevi tu, i colloqui, però si può ben vedere quale sia l'irrazionalità che c'è dietro questa organizzazione del carcere. E sentiamo proprio dalla voce del Ministro di Grazia e Giustizia quali sono i numeri, perché a fronte dei contagiati, che naturalmente sono sottostimati, dicono che ce ne sono di meno di quelli che effettivamente sono ammalati, naturalmente per tenere sotto controllo il livello dell'informazione riguardo a quello che avviene dentro, scopriamo però che chi sono i veri contagiati, chi sono i veri ammalati, chi è che porta all'interno del carcere il virus, sono le guardie. Quindi effettivamente non è possibile tutelare il carcere dall'ingresso del virus, però viene tutelato dai familiari che non possono vedere assolutamente i propri parenti. Andiamo a sentirci direttamente dal ministro cosa dice, tu che cosa ne pensi, poi dopo sentiamolo prima.
4 novembre 2020, su 53.720 presenti negli istituti di pena del paese, sono stati registrati 826 casi di positività al Covid-19, di cui 804 gestiti dall'area sanitaria interna, dei quali 772 asintomatici, e numero 22 ricoverati presso luoghi esterni di cura. 1042 risultano invece casi di positività registrati fra gli operatori penitenziari, 970 relativamente al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e 72 fra il personale amministrativo e dirigenziale del DAP. Di questi, 1013 si trovano in quarantena presso il proprio domicilio, 19 presso le caserme annesse agli istituti di pena e 10 risultano ricoverati in strutture ospedaliere. Presso gli istituti minorili, su 299 presenze, a fronte di una capienza di 536 posti, 3 sono i positivi al Covid-19, uno dei quali era tale già al momento del suo ingresso. In questi mesi il Ministero ha continuato a predisporre misure organizzative volte a limitare al massimo il rischio salute di tutte le persone che lavorano e vivono negli istituti di detenzione. Criteri di
Abbiamo sentito le parole che in Parlamento volevano rassicurare rispetto ai numeri, sottostimando quelli che sono i reali contagi, e soprattutto però non potendo nascondere, visto che loro sono controllati, i numeri dei contagiati all'interno delle guardie, perché effettivamente chi è che ha portato sto virus dentro, se sono stati sospesi i colloqui, se non le guardie, esatto.
E più mi chiedo un'altra cosa, noi abbiamo chiesto di parlare con la direttrice del carcere delle Vallette, ovviamente non volevamo certamente né aggredirla né dire né nulla di male, volevamo solo sapere notizie dei nostri cari. Ovviamente la direttrice non è scesa, quindi giustamente siamo anche un po' arrabbiate su questa cosa, perché noi abbiamo tutti i diritti di sapere come stanno i nostri cari. È inutile che nascondiate e dice no, è tutto a posto, non ci sono casi, state tranquilli, quando veramente non è così e sappiamo che i casi non sono tantissimi, ma ce ne sono sempre. Perché io mi chiedo, mio marito in due volte essere positivo vuol dire che veramente non siamo noi da fuori a portare il Covid, ma siete voi là dentro che avete voi portato ai detenuti e non sono neanche controllati né guardati né curati. Cioè, per carità, loro se sono lì un motivo ci sarà, però non devono morire soli senza neanche avere un appoggio di un familiare, un saluto, un abbraccio, cioè non esiste proprio. Noi vogliamo e pretendiamo che si riaprano i colloqui, perché noi vogliamo andare a vedere i nostri cari. Se non è così, visto che ci sono le videochiamate sono mezz'ora, allora vedete di fare almeno un'ora a sua prenotazione, così abbiamo il tempo anche di dire tutto. Si stanno avvicinando le feste sono vero che sono tristi perché noi siamo fuori, loro sono dentro, ma un attimo un po' di cuore, cercate di metterlo anche voi là dentro, perché voi adesso lavorate però rimanete fino a un certo orario, poi giustamente ve ne andate a casa, ve ne andate dalla vostra famiglia. Io a casa non c'ho nessuno, sono da sola, io non ho aiuto di nessuno della famiglia sua.
Sicuramente che aggiungere, effettivamente è lo stato delle cose all'interno del carcere, ed è anche effettivamente ancora più forte dal momento in cui, sospesi i colloqui, tutti i contatti con dentro sono legati alla videochiamata, che è semplicemente di mezz'ora, che tu non puoi neanche sapere come effettivamente è stato marito o il tuo caro che è in carcere, perché in mezz'ora di videochiamata lui cerca di rassicurare e tu non ti rendi conto di qual è la vera situazione di una persona dentro, che naturalmente in quei pochi minuti in cui ci si vede, e ci si vede attraverso quel mezzo che il telefono, cerca di rassicurare per farti stare bene, tu non hai idea di quello che succede no. All'interno, quindi non sai niente di quello che accade dentro, i colloqui sono sospesi, le informazioni sono finte, sono false, invece che avere ancora di più l'idea di quello che accade perché c'è il coronavirus, sei ancora più in preda del panico, del non capire che cosa avviene.
E beh, da quel giorno che non vivo più, cioè ho sempre preoccupazioni, proprio molto. E comunque in conclusione vorrei salutare tutti i detenuti delle Vallette, in particolare un abbraccio forte a mio marito, e ce la farete anche voi a superare tutto.
Sì, volevo anche ricordare che, appunto, come diceva Roby, intorno al 15 novembre sono stati bloccati non solo i colloqui in presenza, ma anche i pacchi. E sono rimasti bloccati per circa 3 settimane, se non sbaglio. Quindi non solo c'era impossibilità di vedere direttamente i propri cari, anche se con tutte le precauzioni e attraverso un plexiglass, ma era anche impossibile contribuire al loro mantenimento materiale. Di fatto, quindi, andando anche a peggiorare le condizioni poi materiali di vita dei detenuti dentro. I pacchi sono poi stati sbloccati verso l'inizio di dicembre, mentre invece per quanto riguarda i colloqui si rimane unicamente alle videochiamate, come diceva Roby in precedenza.
E non si sa neanche se si aprono a gennaio, se ne parlerà poi a febbraio.
Certo, e naturalmente bisogna vedere poi che non ci siano altre ondate, bisogna vedere anche come si gestiscono dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni questo disastro. Poi tu ci raccontavi nella chiacchierata prima di questa trasmissione come sia anche difficile per un sacco di parenti dei detenuti riuscire ad avere un contatto con loro proprio attraverso la videochiamata, il contratto telefonico, la burocrazia che c'è dietro il fatto di non poter andare direttamente a vedere i propri casi, tant'è che un sacco di persone non riescono neanche a anche a fare questi famosi videocolloqui. Quindi il muro di silenzio del carcere diventa sempre più profondo. Ma andiamo fra poco a sentire un'altra testimonianza, andiamo a fare una diretta telefonica che ci racconterà da un altro punto di vista la situazione all'interno del carcere. Prima però andiamo a sentirci un grande classico riguardo alla libertà e la voglia di libertà all'interno del carcere e riguardo alla prigione. Andiamo a sentirci Fabrizio De André nella Mia ora di libertà, sicuramente una scelta piuttosto banale ma sempre calzante in questi casi.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali. Tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti.
105-250, dovremmo essere in diretta telefonica per un'altra testimonianza. Ciao, ci senti?
Ciao a tutti, buonasera a tutti.
Bene, che cos'è che è successo dal 5 novembre, dalla sospensione dei colloqui in questo periodo di seconda ondata del coronavirus? Cos'è che accade dentro la prigione? Qual è l'impossibilità a sentire le persone, i propri cari dentro al carcere delle Vallette?
Allora, esattamente, innanzitutto volevo, se mi permetti, fare un saluto a tutte le detenute e tutti i detenuti di qualsiasi carcere d'Italia, ma in particolare certo, questo appunto delle Vallette di Torino, dove ci sono i miei cari e dei cari di altre molte famiglie che ho conosciuto. La situazione è questa: il 5 novembre noi abbiamo trovato la porta dei colloqui chiusa, non si poteva fare colloqui, non si potevano lasciare i pacchi senza nessun avviso. Da lì abbiamo iniziato a fare delle piccole appunto proteste per cercare di avere delle spiegazioni, perché nessuno avvisa, perché non ci hanno dato delle motivazioni. Dopodiché il giorno dopo abbiamo iniziato a vedere entrare delle ambulanze dentro al carcere. Anche la situazione, almeno l'attenzione di molti di noi, non si è più rivolta all'apertura dei colloqui, ai pacchi, ma a sapere la situazione dentro al carcere per quanto riguarda il Covid. C'era silenzio più totale, finché poi non abbiamo fatto, abbiamo iniziato a fare comunque sia delle manifestazioni appunto pacifiche, però per cercare di sapere delle notizie direttamente dai nostri parenti dentro, e ci è arrivata la notizia che c'erano molti casi, non venivano curati, i tamponi non venivano fatti. Praticamente se tu eri in cella con una persona che prendeva il Covid, non te lo facevano subito direttamente a te anche il tampone, ma praticamente lo facevano a chi si stava male, lo lasciavano in isolamento dentro la cella sempre col suo compagno, e poi se risultava positivo lo facevano al compagno e li mandavano in un'altra sezione dove c'erano tanti altri casi di Covid abbandonati a se stessi. Praticamente non è che ti danno cure mediche, il massimo che danno è la tachipirina o il Brufen o l'Oki. Questo è la situazione, vengono
abbandonati
come bestie, perché manco le bestie si trattano così, come merce da macello. E io dico sì, è vero, uno sbaglia nella vita, è giusto che pagano per i loro sbagli, però non si paga con la vita, e questa è un'ingiustizia, perché le famiglie dei parenti che si ammalano di Covid non vengono nemmeno avvisate, nemmeno avvisate. Io ti posso dire per esperienza personale in prima persona, e a mia cognata non è stato manco detto che suo marito era risultato positivo al Covid e che stesse male.
A quanto pare sì.
Nemmeno una telefonata dalla parte delle guardie, niente. E questa è una vergogna, un'ingiustizia, perché non è giusto.
Sì, hai perfettamente ragione.
Sono famiglie che si preoccupano, sono famiglie che hanno bambini, che già non vedono il papà a casa, o le mamme dicono che cosa succede. Più le videochiamate, a certi hanno accettato la domanda che hanno fatto, ma altre persone stanno ancora aspettando da mesi di ricevere una chiamata da 10 minuti dai propri parenti.
Sì,
dai
anche
propri cari,
difficile.
Ed è una vergogna, è un'ingiustizia, ma soprattutto la salute lì dentro sono in condizioni degradanti, perché anche se hanno un dolore al dente, hanno un po' di febbre, loro non gli danno nemmeno una medicina, devono fare una domanda 3 giorni prima per avere una tachipirina da 500.
Una domandina,
so,
per un diritto alla salute.
Certo, devono fare una domandina all'infermeria, dire dove se possono avere la tachipirina da 500, perché hanno mal di denti, hanno mal di testa, e devono aspettare poi 2 o 3 giorni prima che gli venga data.
Che assurdo, perché la domandina, ricordiamo, l'altro ascoltatore e ascoltatrice già
personale, sì. Mio marito ha avuto l'accesso, gli avevano dato solo la tachipirina da 500, che lui purtroppo poi ha preso metà durante il giorno, se l'è divisa perché poverino va male. Dopo che si è gonfiato, che si è svegliato con una faccia gonfia, ma tutta la faccia gonfia, hanno deciso di portarlo a far vedere al dottore. E lì gli hanno dato l'antibiotico, ma non per 6 giorni. Gliel'hanno dato per 3 giorni, solo il tempo che si è sgonfiato, ma l'ascesso non era andato via. Questa è una cosa banale, però c'è un altro esempio di un'altra... Scusa se parlo tanto, ma che...
No, parla, abbiamo questo microfono perché... che appunto per sentire la voce di quello che accade dentro, e quindi è giusto dirlo.
Sono cose importanti. C'è un'altra, un'altra signora che mi ha detto il caso che riguarda lei, di suo figlio, che suo figlio prima deteneva in un altro carcere, che adesso non mi ricordo bene se era Alessandria o adesso non me lo ricordo molto bene, dove gli avevano buttato dell'olio bollente in faccia da un altro detenuto di quel carcere. Ha riportato gravi ustioni, ha dovuto fare degli interventi e poi è stato trasferito qua alle Vallette, perché di là, da agosto, quando l'avevano portato in ospedale, l'hanno riportato in un carcere, non gli danno il permesso di andare a casa almeno col braccialetto, che questo ragazzo si possa fare delle cure mediche specifiche, perché ha la pelle totalmente ostionata. E dentro il carcere mi ha detto sua mamma che le ferite non gli vengono nemmeno medicate come dovrebbero essere medicate. Quindi c'è il rischio che questo ragazzo ha 23 anni e si può prendere un'infezione gravissima e rimetterci la vita, perché se poi va nel sangue l'infezione, come glielo curano? Lo portano in ospedale quando sarà proprio all'estremo? Cioè, sì. È una cosa orribile questa.
Hai perfettamente ragione, perché effettivamente già alle cattive cure che subiscono tutti coloro che sono rinchiusi in qualsiasi struttura detentiva, ricordiamo anche esatto. Il CPR, la prigione per persone senza documenti, il carcere, le persone esatto. Vengono abbandonate anche quando hanno sia patologie gravi, sia patologie croniche. Bravissima. E sia in caso di emergenza, come la storia di questo ragazzo che stai raccontando tu. E in più, che cosa succede? Che a fronte di incidenti che accadono molto spesso, che possono accadere in carcere, durante il coronavirus non puoi neanche vedere di fatto la situazione di persona del tuo caro, e quindi si aggiunge un altro muro ai muri che già racchiudono e chiudono il carcere. Quindi la questione è: a fronte di tutto questo, si può non pretendere che i colloqui siano aperti, che le persone possano essere viste in sicurezza, ma che siano viste per assicurarsi di come stanno?
Perché ti voglio dire una cosa. Quando stavamo facendo i colloqui, noi parenti dovevamo avere mascherine, guanti, metterci il gel disinfettante prima di entrare, e quando entravamo noi non potevamo sfiorare nemmeno la mano ai nostri cari. Sopra al tavolo avevano montato dei vetri in plexiglass, sai, quelli plastificati, sì, che occupavano tutto il tavolo, e tu dovevi parlare attraverso questo vetro. E se tu sfioravi la mano o ti baciavi o lo abbracciavi, poi il detenuto si doveva fare 15 giorni di isolamento.
Certo, però poi le guardie che li chiudono.
Esatto. Io questo che ti voglio dire, a noi ci hanno dato il divieto di vedere i nostri cari o vederli tramite un telefono. La videochiamata dura 20 minuti, la chiamata dura 10 minuti, ma a 9 minuti e 56 secondi chiudono. Non dura mai il tempo che dici ciao, come stai, cosa fai, è già chiusa la chiamata, perché poi se devono parlare con i bambini, chi ha figli piccoli, poverini, devono fare tutto in fretta, e non è giusto. Però le guardie che entrano e escono dal carcere, loro non sono portatori del Covid? Loro non lo sono, loro sono i primi portatori del Covid dentro le carceri. Allora due sono le cose: o riaprono il colloquio con i parenti, oppure chi lavora lì, chi è di turno lì, ce l'hanno le stanze, ce l'hanno le cucine e devono fermarsi dentro. Chi lavora lì, sta lì e basta. Certo, come soffriamo noi, devono soffrire anche loro, perché non è giusto.
Certo, perché
sono loro i primi portatori.
Perché a loro non interessa il reale stato delle persone dentro, gli interessa solo tenere la situazione sotto controllo
Io
da tutti i punti di vista.
Un'altra cosa, la direttrice all'inizio era andata a fare anche in televisione a dire che lei il Covid nel suo carcere non ce n'era, e quelli che c'erano, quei pochi casi che c'erano, sotto controllo. Sì, quando poi noi siamo riusciti a parlare con i nostri parenti, i casi nel giro di una settimana da 620 erano arrivati a 1120. in una settimana, che poi la maggior parte sono asintomatici, ed è ancora peggio, perché l'asintomatico è quello che lo trasporta. Ma non è vero che non ci sono casi dentro il carcere delle Vallette, non è vero che ci sono pochi casi, non è vero.
C'è anche questa notizia, che naturalmente è da verificare, ma che abbiamo riportato anche la settimana scorsa, che dice addirittura che effettivamente, siccome sono tantissimi, c'è il sovraffollamento nel carcere delle Vallette, che è uno dei carceri più grandi in Italia, le persone, non potendo fare l'isolamento, non tutti perlomeno, in delle celle chiuse, vengono trasportate nei sotterranei al freddo per fare l'isolamento in parti che sono ancora peggiori di quelle dove stanno solitamente, e quindi a fronte del fatto che devono fare una malattia gravosa come il Covid nei sotterranei e al freddo, qualcuno è anche portato a non dire di avere dei sintomi della malattia, perché ha paura di come verrà trattato.
Ma un'altra cosa, non c'è poi assolutamente sicurezza, perché un'altra testimonianza da un'altra parente che ha un proprio caro dentro ha detto che nelle docce sono ancora di più pericolose, perché per metterti l'acqua fredda, regolarti l'acqua fredda e l'acqua calda, comunque devi passare la mano dietro dove ci sono dei fili elettrici scoperti. Cosa che uno rischia di rimanere folgorato. Cioè, una cosa impressionante. Io mi chiedo, l'ho già detto e lo ribadisco io questo punto, è giusto che bisogna pagare per i propri sbagli, ma non bisogna pagare con la propria vita. E non è giusto, bisogna avere controllo, che vadano i controlli della ASL lì dentro, che ci vada qualcuno per la sicurezza, certo, della loro salute, perché è una cosa impressionante, sono trattati veramente, boh, io non so che umanità è questa, non so come ragionano, non so quale odio ci sia, però sono sempre persone umane.
Sì, ciao Kate. Ricorderei anche che, sempre andando sotto il carcere delle Vallette, altre testimonianze che abbiamo potuto ascoltare direttamente dal di là delle mura erano anche che giravano topi nelle sezioni, quindi comunque le condizioni igienico-sanitarie sono imbarazzanti anche per un periodo normale, figuriamoci per un periodo di pandemia. E che oltretutto le uniche risposte, appunto, che come dicevi tu vengono date nel momento in cui si trova un caso positivo è banalmente l'isolamento, oppure l'accozzare.
Ma non avvisate nemmeno le famiglie, capisci? E questo è un problema gravissimo, che una moglie, una mamma, una sorella, una fidanzata aspetta una chiamata e vede che sta chiamata e non arriva un giorno, non arriva una settimana, non arriva due settimane, che è successo? Detto... Chiami il carcere e non lo sappiamo, e abbiamo i computer rossi.
Caterina,
chieda al suo avvocato.
Caterina?
Sì?
Allora, hai detto bene, riguardo alla situazione di sporcizia, è vero, perché sono sporchi le celle, sono sporchi i bagni, sono sporchi tante cose. Riguardo a mio marito, anch'io dal 24 di novembre ho sentito mio marito, il primo di dicembre, non sapevo nulla che mio marito era positivo, e poi vabbè, mi ha chiamato l'uno ed era in una cella sua, da solo, senza nessuno, chiuso a chiave come se fosse neanche un cane. Come se fosse abbandonato da se stesso, e ti torno a ripetere che non è come dice la direttrice, che aveva detto che era tutto a posto, che non c'erano casi, perché mio marito da testimone mi ha detto sottovoce, mi ha detto che praticamente su sei che erano là, cinque erano positivi nel suo reparto. Quindi certo, se l'ha presa anche lui.
Certo, perché in altre, chi è in sezione e là sono magari a sezione aperte, comunque se c'è un asintomatico che sta a contatto anche con altri, secondo me le probabilità sono molto alte che contagia anche altri.
Sì, certo.
Non vengono fatti i tamponi a tutti i detenuti della sezione. Praticamente se ti ammali, se hai sintomi, ti inizia a stare male, ti fanno il tampone che se sei proprio che stai male, ti fanno il tampone e poi se sei positivo ti prendono e ti buttano in isolamento.
Sì, ma infatti io lo sono venuta a saperlo grazie a un'altra persona che non posso fare il nome.
Certo, certo.
E mi ha assicurato di non preoccuparsi perché mio marito gli ha detto se vede mia moglie gli dica solo di stare tranquilla che sto un pochino meglio. Invece quando poi mi ha chiamato e mi ha detto sono positivo, lì che mi è crollato tutto addosso, ho cominciato a piangere. Lui giustamente mi ha detto vedi per quello non ti ho voluto dire niente io, perché sapeva la mia reazione. Però io sinceramente sono proprio arrabbiata con le guardie, perché le guardie non dicono niente ai familiari.
Assolutamente, io ero andata e avevo chiesto. Però se uno poi risulta positivo, no, ma se il caso uno risultasse positivo noi avvertiamo le famiglie. Non è vero,
non è vero, non è vero.
Prima persona c'è stato il tuo caso. E poi un'altra cosa, quando noi avevamo manifestato pacificamente,
sì, e c'ero anch'io.
Io voglio ricordare una cosa che è successa in prima persona, ve lo dico.
Mm-hmm.
I detenuti, tutti i detenuti di tutte le sezioni hanno iniziato a ribellarsi perché era una situazione che era veramente preoccupante, erano preoccupati perché i casi erano veramente tantissimi e stavano male.
Certo.
Chi ti ha permesso di fare un po' anche loro da dentro a urlare, a dare informazioni di quanti casi c'erano, alla fine l'hanno messo in isolamento tutta l'intera sezione.
Ma lo so.
Quindi,
ma perché loro hanno fatto anche loro i loro diritti, hanno chiesto, anche mio marito l'ha detto, che lui era dentro alla cella perché non poteva stare fuori perché era positivo, lui batteva con la bacchetta legno sulla porta per fare i suoi diritti, perché ha detto ci avete chiuso i colloqui, non ci fate vedere con la nostra famiglia, dite che sono loro che ce l'hanno portato, quando invece noi è da un po' che da novembre che non andiamo più. Allora perché io mi chiedo perché continuano ad esserci casi se noi non diamo neanche più da... E poi il fatto di queste videochiamate che sono 20 minuti, mezz'ora, neanche il tempo di dire ciao come stai, come non stai, e poi c'è la scusa che magari il telefono, per dire l'altro giorno mi ha chiamato, il telefono era al 5%, ho dovuto staccare io, fargli dare un altro cellulare per richiamarmi di nuovo.
Certo.
Cioè non volete farci fare i colloqui neanche a gennaio? Fateli fare le videochiamate un'ora, in modo che chi non ha i figli o chi c'ha i figli, che almeno si bimbi piccoli che vedono il papà, che gli parlano col papà, almeno
esatto.
No, a dire ciao pa e finisce lì.
Ne approfitto che siamo qui, così magari chi è in ascolto lo può sapere. Per quanto riguarda le videochiamate del mese di gennaio, volevo informarvi che sono aperte, che si possono prenotare, quindi andate anche già da domani a prenotarvi le videochiamate. E però la cosa bella è che io ero stata la settimana scorsa, oggi siamo lunedì, io sono stata giovedì o venerdì, e mi avevano detto fino all'anno prossimo, con l'anno nuovo, quindi a gennaio, non sappiamo nulla se riapriranno le videochiamate, se riapriranno i colloqui, quindi venite nell'anno nuovo. Oggi sono andata a combinazione per lasciare un pacco a mio marito che di cui aveva bisogno, e invece vedo lì dentro gli sportelli, sì, che c'era appeso già il calendario per prenotare le videochiamate di gennaio.
Quindi ti danno le informazioni anche sbagliate, è difficile ottenerle, e quando te le danno sono pure sbagliate, certo, e ti fanno un torto, quindi rischi anche di saltare la possibilità di fare questa chiamata da 10 minuti.
Esatto, l'altra volta, lo scorso mese, avevano detto che si prenotavano dal 1° di dicembre le videochiamate, invece dal 27 di novembre erano già aperte gli sportelli per andare a prenotarsi le videochiamate.
Sì,
quindi capisci, danno informazioni sbagliate, e in più rischi anche di saltare la videochiamata perché magari poi quel posto, quel giorno, l'orario finiscono, oppure sono troppi, oppure vai a capire qualsiasi cosa, e tu rimani anche lì fregata che non puoi prenderti, non hai potuto prenderti la videochiamata.
Aggiungerei anche la testimonianza di un'altra moglie di un detenuto che è dovuta recarsi al carcere 3 volte per presentare il documento che attestava che era sposata con lui e che quindi aveva diritto a fare i colloqui. L'ha presentato 3 volte uguale, le prime 2 è stato rifiutato, la terza è stato accettato. Quindi il criterio sembra che sia il caso.
Sì, completamente casuale.
Anzi, se tante volte io, perché dico tante volte, bisogna andare direttamente lì, bisogna andare direttamente di persona, perché sul telefono non ti diranno mai niente, non ti dicono niente. Ad esempio c'è un'altra signora che dalla Sicilia ha mandato un bonifico a suo fratello il primo di dicembre, suo fratello questo bonifico non gli è mai arrivato. Lei poverina ha chiamato per chiedere se era arrivato il bonifico a suo fratello, se, perché non gli fa le chiamate, perché lei gli aveva inviato tutti i documenti per fare le chiamate, le videochiamate, e le guardie gli hanno risposto: signora, c'è il Covid. E la signora ha detto: ma scusi, ma anche se tramite telefono c'è il Covid.
Certo, è proprio vero, stanno costruendo un muro di gomma ancor più del carcere, che dobbiamo cercare in qualche modo di penetrare per far uscire quello che succede dentro. E leggo anche un messaggio, ci è arrivato un messaggio dedicato a voi qui al 346-6673-263, che dice che è molto toccante sentire le testimonianze delle vostre ospiti. Mi ha colpito anche il coraggio e la dignità con cui chiedono lo sblocco dei colloqui. Non posso che unirmi a voi in un grande saluto a tutti i detenuti.
Grazie mille. Io spero e chiedo, io spero che domani ci sarà l'incontro tra la Bernardini e Conte, e spero veramente con tutto il cuore che diano almeno un indulto, che almeno facciano uscire veramente le persone a casa con i braccialetti elettronici. Anche qui dicono che danno questa legge che possono venire a casa chi ha una pena inferiore ai 18 mesi. A casa con i braccialetti elettronici, e i braccialetti elettronici dove sono? E io dico: i soldi, lo Stato dove se li mangia? E questo è una cosa gravissima. Qua stanno veramente non nemmeno giocando, perché non è un gioco, però stanno scherzando con la salute di persone umane. Appunto. Ma se erano i loro parenti, se erano i loro figli, le loro mogli, i loro mariti, i loro nipoti, che cosa?
Allora io mi chiedo un'altra cosa, c'è una, per dire, un'anziana che veniva anche lì alle Vallette, no? Quando c'è stata la possibilità di fare le videochiamate, sta povera donna giustamente aveva un telefono dell'epoca, degli anni, quelli di Nokia di una volta. Giustamente lei gentilmente ha chiesto a una guardia come poteva fare, no? Per sentire il figlio.
Certo.
Ah, e lui gli ha risposto, gli fa: ah, vado in qualche negozio, se lo vado a comprare. Lei gli ha risposto: gli avessi almeno i soldi, cioè, io sono ammalata, non sto neanche bene, sono da sola, è ben accompagnata e portata a casa da altre persone che sono disponibili a dargli un aiuto. E allora poi la guardia gli ha detto: ma io non posso fare questa cosa qua, mio figlio ha fatto la richiesta per chiamarmi col telefono, ma ancora non è stato accettato. Le ha risposto la guardia: ah, ma siamo mica noi a farli venuti venire qua. Ma come si può dire a una donna di 80 anni: ah, mica se lo sono voluti loro a essere qua?
Non hanno niente. Però anche questa signora, appunto, che dicevo prima, ma come? Tramite il telefono tu gli vai a dire c'è il Covid, eppure tramite il telefono ti contagi adesso.
Ah, non lo so.
E loro non sanno mai niente, e quando ti rispondono sono sempre scattati.
Sì,
proprio
sì.
Ti deve andare di culo che becchi quello che è di luna buona e ti dà informazioni giuste.
No, ma è pochissimo. Ma tanto ce ne sono pochi, perché loro hanno il pugnale sulle mani, noi abbiamo
il
niente.
Il problema è che bisogna ribattere. Io mi appello anche a tutti i familiari,
parenti, a tutti, di unirci,
con la forza, solidarietà, sì. Bisogna combattere per i nostri cari, almeno noi fuori, visto che già loro sono chiusi lì, non possono fare niente, stanno subendo delle ingiustizie assurde.
Ma sì, ma infatti, Katia, hai ragione.
Si tratta della vita,
ma certo,
della propria vita.
Ma di tutti, ma tutti i detenuti, compreso il mio marito, compreso tuo marito, ma tutti i detenuti devono uscire fuori di là. Finché non si fa una pulizia generale in quel carcere delle Vallette, visto che è più grande di tutto il Torino, allora non dategli la possibilità a sta gente di venire a casa con un bracciale, con qualsiasi cosa, a fare una bella pulizia generale nei bagni, in tutto.
Esatto.
Perché veramente è da schifo, perché
la direttrice al posto di pensare ad andare a dire che nel suo carcere i casi non ci sono e sono tenuti sotto controllo, iniziasse a chiamare la ASL a fare una bella sanificazione di quel posto. Vuoi tenere i detenuti in galera perché devono pagare per i propri errori? Va bene, ok, non ti dicono, sbagliare è umano e nella vita tutti si sbaglia, è giusto pagare, ma non, io lo ribadisco e lo ribadirò sempre: non si paga con la propria vita la giustizia. Qua si tratta di salute, si tratta della propria vita.
Grazie,
non bisogna
Kate.
Arrivare a disgrazie. Sono già arrivate tante disgrazie in quel carcere, gente che veramente è purtroppo mancata, per colpa di queste disattenzioni e di questo sbattimento, fatemi passare le bip, non so se posso dire palle, però
puoi dire quello che vuoi,
ecco, questo sbattimento di palle da parte delle autorità, da parte delle direttrici del carcere, è già successo che gente è venuta a mancare per questo appunto distrazione o proprio sbattimento, proprio che se ne fregano, che non interessa niente delle loro vite, ok, per una medicina non data, per un dolore lamentato è preso come ma sì, lo fa apposta solo perché vuole attenzioni, e invece poi quando arrivavano al limite venivano portati in ospedale, ma a quel punto era troppo tardi. E allora per favore cerchiamo di non far più capitare queste cose anche ai parenti, i parenti che hanno i propri cari dentro, vi prego, dobbiamo essere per loro, per la loro salute, almeno finché non passa questo COVID, questa pandemia, dobbiamo tutelarli noi. Qualcuno deve tutelare i detenuti.
Certo, Kate. Guarda, io ti ringrazio tantissimo, ti ringraziamo.
Scusate,
qui da Via Cecchi.
No,
anzi, meno male che riusciamo a far emergere un po' di voci da quello che succede all'interno del carcere delle Vallette. Ti salutiamo e speriamo di sentirci presto, perché andiamo a sentire un'altra testimonianza.
Ciao, Kate.
E naturalmente liberi tutti e libere tutte. Speriamo.
Sì, viva la libertà e spero tutti a casa con i propri cari. È un indulto il più presto possibile.
Okay.
È una addirittura amnistia. Saluto a tutti i detenuti e le detenute e i parenti.
Ciao Kate,
ciao,
un abbraccio.
Ciao.
Tutti. Andate a prenotare le videochiamate al carcere delle Vallette domani con i propri parenti.
Va bene, dai. Ciao.
Abbiamo sentito questa importante testimonianza e dopo questi due racconti mettiamo un po' di musica e vediamo se riusciamo a preparare anche un'altra diretta telefonica. Andiamo a sentirci Johnny Cash fuori dal carcere con San Quentin.
San Quentin, you've been living hell to me. Blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. What good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell.
E beh, ci dispiace sfumare Johnny Cash, ma torniamo subito in diretta perché abbiamo un altro collegamento. Ci senti? Non ci sente.
And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
diretta che sentite cosa dico a microfoni aperti, mentre insomma dovrebbe sentirsi solo la musica, ma Chuck 2, ci senti Ale?
Sì, vi sento, buonasera a tutti.
Perfetto, buonasera. Abbiamo già avuto la testimonianza di Caterina e di Roberta che ci hanno raccontato dei loro mariti rinchiusi nel carcere delle Vallette, dei problemi di avere notizie sulla loro salute in questo momento e anche sulle condizioni all'interno appunto del carcere. Tu
allora,
raccontaci sì. La tua testimonianza.
Allora, la mia testimonianza più che altro... si tratta del sovraffollamento dei carceri. Io sono per l'indulto immediatamente, che dal 2006 che non danno veramente niente, è una amnistia negli anni 80. Quindi noi siamo qua giustamente per lottare insieme a loro, per i loro diritti che giustamente non hanno, per la mala sanità, perché il Covid alla fine... diciamocela tutta, è entrato e gli assistenti giustamente lavorano ma senza mascherine, senza protezione, senza niente. Quindi più che altro anche la magistratura che si deve dare una mossa, tribunali di sorveglianza, e di mandare a casa non con i braccialetti ma di dare un indulto di 3 anni, soprattutto il nostro caro ministro Bonafede, di darsi anche una sveglia, perché i contagi ci sono.
Sì, abbiamo sentito invece...
Dimmi tutto.
No, abbiamo sentito prima un audio di Bonafede che raccontava come fosse tutto sotto controllo, i casi fossero pochi e che quindi la situazione fosse serenamente gestibile, cosa che invece poi è stata smentita da tutte le testimonianze dirette che abbiamo avuto finora.
Certo, sì, quello sì, anche perché lì i carceri sono tutti contagiati. Se dobbiamo anche parlare di Poggio Reale, lì c'è di tutto e di più, Covid tutto andare. E non è giusto, perché chi sbaglia paga, ma non con la vita, anche perché noi qui in Italia non abbiamo la pena di morte e soprattutto... dappertutto hanno dato l'indulto e l'amnistia. Ora io non capisco perché qui in Italia non danno niente.
Sembra invece che fornire ulteriori informazioni riguardo alla situazione dentro, sembra che ci sia ancora più silenzio, che diventa ancora più difficile riuscire a contattare i propri cari all'interno del carcere. Infatti le testimonianze prima ci hanno raccontato di come è difficile fare una videochiamata che dura solo 20 minuti, è anche difficile
minuti,
prenotarla.
A parte quello, sono 10 minuti di chiamate e 20 minuti di videochiamata, che appena dici ciao chiude subito. E c'è poco da dire, perché alla fine non puoi neanche parlare perché sono anche controllati, quindi vabbè.
Sì, perché effettivamente anche il colloquio, che naturalmente sappiamo bene come si svolge, però la videochiamata risulta un ulteriore modo per controllare, per inibire qualsiasi comunicazione, perché
sì,
viene fatta con il controllo della tecnologia e in presenza, per cui non si può dire niente, addirittura forse non si può dire neanche come si sta realmente fisicamente, se si sta male, se si sta bene.
Giusto, sì, giustissimo, è giusto.
Quindi,
più che altro io vorrei fare anche un appello ai nostri garanti di Torino, di darci anche loro una mano in più, visto che noi siamo meno ascoltati.
Ecco, raccontiamo anche che cosa è successo nei tentativi di raggiungere la garante di Torino.
Lì è stato abbastanza difficile. Tramite computer, tramite email.
Sì, praticamente.
Però non abbiamo ancora avuto nessuna notizia.
Ci sono stati più tentativi di chiamare o lei direttamente o suoi collaboratori o comunque l'ufficio e la risposta è stato un ennesimo muro di gomma, quindi l'invito unicamente a mandare delle email.
quindi bisogna rilanciare un po', bisogna rilanciare per farsi forza, per essere in tanti, per richiamare l'interesse di tutti i parenti a volte sconfortati rispetto alla situazione dentro, invece dire di farsi forza, di provare a lottare affinché questo muro di gomma sia penetrato, di far uscire quello che succede dentro e di sperarli presto tutti fuori.
Certo, io sono più da indulto che i colloqui bloccati, perché noi dobbiamo far passare la voce non per i colloqui bloccati, noi dobbiamo far passare la voce di dare un indulto di 3 anni, non i braccialetti, che tanto i braccialetti non ci sono, quindi è inutile che mettiamo la cosa dei braccialetti, mandiamoli a casa. Ci sono gente con patologie, anziani, gente che magari sono appena di 5 mesi.
Hai ragione, però prima bisogna sicuramente andare a chiedere di poterli vedere, pretendere di poterli vedere. Questo mi sembra
anche
che
quello
sia un fattore comune che in tutti e in tutte chiedono, poter vedere i propri cari al di là dell'irrazionalità con cui vengono tenuti dentro.
Certo, anche quello. Più che altro i diritti che loro non hanno, è più umanità.
Che dentro il carcere assolutamente non è di casa, però qua bisogna imporre che vengano trattati in una certa maniera, bisogna imporre con l'unità della solidarietà di tutti quanti quelli fuori che succeda qualcosa che sblocchi la situazione dentro.
Certo, questo è il minimo.
Ti ringraziamo per la tua testimonianza. Andiamo a sentirne ancora un'altra per finire questa trasmissione dedicata alle voci delle persone care che hanno qualcuno dentro e che appunto sono molto preoccupate della situazione.
Certo, perché noi daremo sempre voce ai detenuti, che sia ben chiaro.
Ti ringraziamo, libertà per tutti e tutte.
Libertà.
Ciao Alessia.
Ti ringrazio. Ciao.
Ciao Ale, a presto.
Ciao.
Andiamo a sentire ora la voce di un'altra persona che ha il proprio caro dentro, in questo caso suo figlio, che racconta la storia, una delle tante storie atroci all'interno del carcere, che non è un'eccezione, è una delle tante storie di normalità che viene appunto gestita in maniera crudele all'interno del carcere. Andiamo a sentircela.
Buonasera signora. Scusi, anche io ce l'ho un grande problema dentro il carcere delle Vallette. Io ce l'ho mio figlio di 23 anni, stato trasferito da Alessandria, e poi lui poverino ogni volta che fa la domanda per il avvicinamento del colloquio, il avvicinamento, per un anno lui ogni mese fa la domanda e alla fine non hanno trasferto. E poi lui, mentre dal carcere sempre da Alessandria, mentre dentro la cella con il suo compagno, litigato con uno nigeriano, quella lì è andata a bollire l'olio e l'ha buttato sopra mio figlio, sopra la faccia, il corpo, tutti. Poi ti faccio vedere le foto. Dal 1° agosto il mio figlio l'hanno portato subito nell'ospedale di Alessandria, lì non sono pratiche tutte, l'hanno mandato al CTO. Lui da quell'ora, dal 1° agosto, lui avanti e indietro all'ospedale, avanti e indietro nell'ospedale. Abbiamo fatto tante domande al giudice che le fa uscire arresto domiciliare, almeno che guarisce, almeno che li segue la mamma, almeno tutte. No, il giudice ha detto che lui non ha la bruciatura al 100%, perché quella giù c'è stata una cretina, vuole che le fanno uscire solo le gente morte. E poi io, mio figlio non è vecchio o anziano di 80 o di 70 anni, l'hanno rovinato tutta la faccia. E lì, a quella carcere lì, non sono precise per la bruciatura, non sono precisi gli infermieri, l'hanno rovinato. A mio figlio ancora l'hanno rovinato perché non c'è medicina, non c'è medico. È colpa di loro, no? Di questi medici, delle Vallette. Lui ha fatto due interventi, una per l'occhio, una per la spalla, perché non è guarito bene, non le fanno medicare bene. È un casino per mio figlio. E lui da agosto avanti e indietro dal CTO. L'hanno messo anche nel repartino del Molinetti, quella lì fa schifo, peggio del carcere. Anche io quando sono andata nel colloquio sentivo malissimo, perché quella lì peggio dal carcere. E mio figlio sta male, 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 malissimo, senza vestito, senza roba, senza niente, perché lui ha le braccia che le fa male, non riesce a lavare la roba. E con le crimine, con la medicina, lui le sporca sempre la roba, sporca e butta, sporca e butta, sporca e butta. E io sto diventando pazza, perché non ce le faccio per comprarle sempre la roba, sempre la roba. Lui vuole essere sempre pulito, però dentro il carcere non è pulito, non è niente, è sporco, male. E tanti 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 casino a quella carcere lì. Io sono andata sabato, ho fatto le manifestazioni, però niente, ti ringrazio molto, questa è la mia storia, grazie.
E dopo questa quarta testimonianza ci avviamo verso la chiusura di questa puntata di Macerie su Macerie del 21 dicembre 2020. Prima di chiudere con una dedica, volevo leggervi alcuni dei messaggi che sono arrivati al 346-6673-263. Uno innanzitutto ringraziava per le testimonianze coraggiose e portava solidarietà e si augurava una presta libertà per tutti i detenuti e le detenute. Un altro chiedeva se, chiedeva chi decide se i colloqui si possono fare o no, il ministero o la direzione. Beh, abbiamo scoperto nelle ultime settimane che in realtà è la direzione, dal momento che altre carceri piemontesi, tra cui Biella per esempio, hanno in realtà la possibilità di fare colloqui in presenza. Ed è proprio per questo che è importante appunto battersi perché siano aperti anche qua a Torino.
E per quest'oggi vi lasciamo con una dedica, stoppiamo un attimo la musica selezionata e andiamo a sentire la dedica di Roberta per il proprio marito con una canzone di Fabrizio Moro. E con Macerie su Macerie ci sentiamo sempre lunedì prossimo dalle 19.30 alle 20.30. Dallo studio di Radio Blackout vi salutiamo. Vuoi dire qualcosa?
Sì, la voglio dedicare soprattutto a mio marito. Forza, c'è libertà, ce la faremo.
Libertà per tutti e tutte.
Libertà per tutti e tutte.
Dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è. Così com'è, imprevedibile, portami via dai momenti, da questi anni invadenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia, amore mio. portami via. Tu portami via quando torna la paura e non so più reagire dai rimorsi degli errori che continuo a fare, mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani e mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani. Se fra tante vie d'uscita mi domando quella giusta, chissà dov'è, chissà dov'è, è imprevedibile.